www.redigio.it e la storia continua. Storie di Milano e di contrade e di vicoli, quelle fra Sant'Eustorgio e San Lorenzo. Fra Sant'Eustorgio e il percorso della forza interna del piano regolatore cittadino, prevede ampi spazi a giardino dominati dalla cupola massiccia di San Lorenzo. Delle case lerce e disfatte dal tempo e dall'usura miracolosamente scampate alle bombe del 43, così crudeli sulla mole laurenziana, e ancora abbarbicate alle murature romane e addensate ai lati di strette viuzze dagli enigmatici denominativi, poco ancora resta. Destinato al piccone non appena lo permetteranno i tenaci occupanti delle sconnesse abitazioni. Via Sambuco. Fra le distruzioni e le ricostruzioni caotiche, parallela al fianco di Sant'Eustorgio, è ormai irriconoscibile. Ma né più sarebbe possibile trovare traccia di quell'antica osteria detta della Palazzetta, dove nelle cinque giornate del 48 si insediò un gruppo di soldati croati e dopo essersi rimpinzati di cibo e aver dato fondo alla dispensa e alla cantina, si divertivano a legare in un sol fascio l'oste, la moglie e la figlia e insieme li gettarono vivi sul fuoco. Sparite quasi per intero le tracce del passato, resta la toponomastica ad accusare antichità e dignità delle origini. Via Renna. È spontaneo pensare a una arena degna della capitale romana, che Ausonio dimenticò di esaltare. Ma Paolino, nella Vita di Sant'Ambrogio, citò come luogo di martirio dei primi cristiani. E tracce di un anfiteatro romano furono riconosciute e descritte di recente dalla Commissione per la Forma Urbis, pressappoco dove lo immaginava il De Marchi, fra via Arena, Porta Ticinese e via Vetere. E via Vetere, si sa, prese il nome dall'antico monastero di Santa Maria delle Vetere, che secondo il Torre risale all'età del Barbarossa. Soppresso il convento nel 1799, una parte del fabbricato passò alle monache orsoline, ma e una parte fu rimaneggiata per abitazione. Più tardi assai, sorse sul luogo un teatro o politeama con qualche pretesa d'arte. Sorte comune a molte chiese claustrali, dove le soppressioni giuseppine e le napoleoniche, e si pensava che potesse sostituire il defunto Teatro Re, e lo si voleva battezzare Teatro Re Nuovo, ma invece fu dedicato a Verdi, con l'intenzione di tenervi spettacoli lirici. Dopo qualche stagione buona di platee affollate e prudenti, venne prematura la decadenza. Il Politeama riprese gli aspetti del cessato Teatro della Stadera e si adattò a spettacoli deteriori di prosa e drammoni popolari. Il Sardou, il Dumas, padre ne fecero le spese, in edizioni pietose, e furoreggiava I figli di nessuno. Messa in scena fantasiosamente buffa, ricordo di una Teodora in tailleur assisa in trono e presso una console ornata di una pendola di Leone XV in cartapesta dorata. La recitazione valeva la messa in scena, ma il Politeama aveva un suo pubblico che voleva essere commosso e prendeva viva parte e si appassionava all'azione, nelle avventure dell'attore giovane o delle travesie della prima donna. Dava frequente spettacolo in platea a qualche donnona dal cuor tenero che durante le scene patetiche sbottava in pianto, mentre da galleria improperi e proiettili di varie specie erano lanciati sul guitto che faceva il feroce e qualcuno arrivava anche a pure a segno. Poi, sorte comune di tal genere di teatri, fu lo schermo del cinema a soppiantare le scene di carta dipinte per un po' di tempo e la sala fu dedicata alla decima musa. Ma il pubblico preferiva sale meglio attrezzate. Poi, a sconvolgere ogni cosa, furono le bombe del 43. Volenterose squadre di recupero si diedero a spogliare i ruderi di quanto vi si trovava di utilizzabile. Poi, sulle ultime macerie, prese a prosperare la flora delle ruine. La via Scaldasole si chiamava esattamente Vicolo San Pietro in Scaldasole. Poi l'antica chiesetta, che il torre descrisse in una sola nave, ad orne di pitture, scomparve e il vicolo della nomenclatura dell'Ottocento fu promosso a via. Case quali cadenti, quali rabberciate di infima classe, dove vivacchiano non si sa di che famiglie tenacemente aggrappate ai brandelli delle case superstiti del 43, dove lavora e soffre un piccolo artigianato. Il luogo, ignorato da chi non è del quartiere, comparve nelle gazzette e diede materia alle cronache cittadine per qualche tempo fa per un tupo episodio di malavita. Incerta, misteriosa l'origine del toponimo. San Pietro in caldo sole. È un'allegra interpretazione che posso prendere per un luogo dove il sole entra di rado o quasi straforo. Meglio si avvicinò al vero il Venosta che pensò ad una famiglia d'antica dipendenza longobarda, fondatrice forse della chiesetta di San Pietro. La Sculdascia, si ricorda, era un tributo dovuto ai rettori longobardi di terre o castelli e gli Sculdaci o gli Sculdais, latinamente centenari. Si vuole insomma al modesto e sconquassato vicolo riconoscere un raro ricordo toponomastico delle lontane età longobarde. Ed eccoci in via dei Vetraschi. Più non esiste. Né traccia rimane, altro che nelle vecchie carte che abbiano almeno 30 o 40 o più anni. Scomparsa che non lascia rimpianti. Contava nei suoi ultimi anni fra le zone più malfamate della città, ma era stata, ai suoi tempi migliori, fiorente contrada di artigiani operosi. Vi lavoravano, sì, beh, è vero, i conciapelli. E il puzzo delle concerie rendevano meno gradevole il soggiorno alla contrada, dove non mancava qualche segno d'arte, pochi avanzi rinascimentali nei capitelli targati da un cortiletto, qualche portale barocco e belle ringhiere di ferro battuto, testimoni di attività e di raffinato gusto d'artigiano di altri tempi. Dei terraggi delle Pioppette rimane soltanto un tronco destinato a sparire in data prossima e nelle demolizioni che isoleranno la mole romana di San Lorenzo sul lato sinistro di Mezzogiorno era una serie di sostre, cioè le claustra, i tipici magazzini di pietre, marmi, legnami che venivano sbarcati dal naviglio interno. Il materiale convogliato dal Ticino dal Lago Maggiore e sull'Adda per la Martesana. Sul lato opposto dovevano allinearsi delle pioppette, i pobiet, che che davano nome al terraggio. La contrada aveva dunque una funzione nella vita economica della città. Sopravvivono alcuni muri, abitazioni antiquate, botteghe popolaresche, brandelli ormai spaesati della vecchia Milano artigiana. www.redigio.it e la storia continua.